Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia dei videogiochi presenta Gli Imperdibili per il Dreamcast. Oh, ed eccoci qua a parlare di un'altra console che meriterebbe di avere molto più spazio nella vita di tutti quanti. Si parla molto spesso di console Nintendo, di Sega ancora troppo poco, e il Dreamcast è una di quelle console bistrattate della storia, ma di cui vogliamo parlare con 6 titoli dei tantissimi usciti per questa console, che però ci sono rimasti un po' nel cuore, un po' perché ci abbiamo giocato direttamente, un po' perché li abbiamo riscoperti dopo. Cerchiamo di citare sempre dei titoli un pochino più sconosciuti che meritano di avere una menzione, insomma, nell'episodio degli Imperdibili. Se volete citarne altri, sicuramente ve ne verranno in mente tantissimi altri. Potete mandarci un vocale direttamente su enciclopediadeivideogiochi.it, trovate i link per poterci mandare il vocale di un minuto e mezzo in cui potete sbizzarrirvi con i consigli. Ma cominciamo subito! Inizio parlando di un gioco che probabilmente nessuno conosce, che si chiama Echo the Dolphin. Probabilmente l'avete già sentito, si tratta del gioco originale, uscito nel 93 dall'ungherese Novo Trade International e che è stato poi riedito in diverse versioni. Ci sono dei seguiti, Echo the Dolphin 2, Echo the Dolphin Junior, e c'è questo Echo the Dolphin Defender of the Future, questo titolo altisonante per un gioco uscito su PlayStation 2 e Dreamcast, che prende quelli che sono i concetti base di Echo the Dolphin ma li mette in versione 3D. Forse uno dei titoli riusciti meglio nel salto da 2D a 3D, perché questo gioco mi ha stupito subito. C'è una bella storia dietro anche di questo Echo che va in giro. È bello anche da comandare, perché il controller del Dreamcast ti permette un movimento molto molto interessante. Stiamo parlando di un gioco 3D in cui abbiamo delle sezioni in cui abbiamo la telecamera da dietro, quindi siamo in un third person shooter, chiamiamolo così, nonostante non sia uno shooter. Un ambiente 3D che ci permette di muoverci, saltare sopra l'acqua, sotto l'acqua, insomma andare un po' ovunque, e delle piccole sezioni che ricordano più il gioco vecchio con la telecamera bidimensionale e l'ambiente così. Molto molto bello, perché il gioco poi ha questi tanti personaggi che in realtà sono semplici balene o altri delfini eccetera che ci parlano. Le missioni sono abbastanza semplici, ma la cosa che mi stupisce è il fatto che ti puoi muovere in questo ambiente molto bello, molto ben realizzato, molto naturale, insomma, giocare a questo gioco e divertirsi con il nostro Echo che va in giro. Ha qualcosina che mi ricorda i vari Tony Hawk, ma non tanto perché vedete un delfino con lo skateboard, ma semplicemente perché hai lo stesso flow di movimento che hai in quella tipologia di giochi lì. Se avete presente, insomma, come funzionano i giochi di skateboard in cui te ne vai da una parte all'altra, salti, cambi la telecamera, eccetera eccetera. Molto ben realizzato, è veramente un gioco che merita tantissimo, sicuramente uno dei tanti, insomma, di questo genere, ma che su Dreamcast veramente eccelle. Tra l'altro ci sono potenziamenti, missioni da fare, boss da affrontare, insomma c'è di tutto e di più che veramente vi terrà incollati allo schermo.
Uno, due, tre, quattro.
Una qualità che ha sempre contraddistinto i giochi per Dreamcast è certamente l'innovazione e la simpatia nelle nuove idee da cercare. E come primo gioco io propongo Samba de Amigo, un gioco inizialmente pubblicato nel 99 negli arcade giapponesi e uscito successivamente l'anno dopo nel resto del mondo, sviluppato dallo storico Sonic Team e pubblicato dalla Sega appunto per il Dreamcast. È un rhythm game che fa largo uso della periferica, fondamentale per la meccanica di gioco. Come rhythm game è abbastanza semplice, ci sono le varie posizioni alto, medio e basso in cui agitare le nostre baraccas e a tempo, quando i cursori toccheranno questi cerchi colorati, noi dovremo agitare appunto le nostre maracas nel verso giusto. È un gioco estremamente colorito, visto che il tema principale è appunto la samba, la musica latinoamericana, e lo si può anche capire dalla colonna sonora, dalla serie di canzoni su licenza che sono state utilizzate nelle varie versioni, sia quella arcade che quella per Dreamcast, e poi anche nella versione 2000 per Dreamcast c'è stato anche un upgrade che fa uso anche di titoli blasonati e famosi come canzoni di Ricky Martin, Chumbawamba, Gypsy King, Santana, tutto quello che serve per una bellissima esperienza a ritmo di samba. La cosa particolare di questo gioco è proprio il sistema di gioco, la periferica di gioco. Abbiamo per la prima volta delle maracas e sarà l'unico gioco effettivo che utilizzerà questo sistema. Poi ci saranno altri giochi che sfrutteranno in maniera anche accidentale, come Dig Dug ad esempio, questo controller molto particolare, e il lavoro di Sonic Team per la trasposizione su home console Dreamcast è stata particolare, perché mentre la versione arcade utilizzava un sistema a magneti e visto l'altissimo costo che sarebbe stato necessario per trasporre questa tecnologia nelle case dei videogiocatori, si è optato per aggiungere una barra di movimento e in base a impulsi e segnali ad ultrasuoni emessi dalle maracas una volta agitati veniva triangolata la posizione e quindi il gioco riconosceva l'alto, il medio e il basso. Per aggiungere un pizzico di pepe e di divertimento a questo gioco non è solo necessario muovere le maracas, ma in alcune occasioni durante le canzoni sarà necessario assumere una determinata posa, anche molto buffa a volte, da mantenere finché il gioco riconosca l'esatta posizione e premiare con molti punti. È davvero un'esperienza molto divertente, soprattutto se giocata in compagnia. Si può giocare in due e ci sono davvero molte modalità differenti al di là di quella arcade, dove si possono sbloccare molte canzoni e scaricarle anche dal servizio online, soprattutto nella versione Wii uscita molti anni dopo ovviamente, ma anche proprio la sfida tra due esperti di samba che si sfidano all'ultimo colpo di maracas. Davvero un gioco molto colorito e molto divertente.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì! Il prossimo titolo di cui voglio parlare, stiamo parlando di Sega e parliamo degli RPG di Sega. Sega è sempre stata famosa per le conversioni arcade, per titoli action, titoli molto d'azione, anche lo stesso Sonic lo è ovviamente, tutto quello che ne consegue, ma in realtà ci sono tantissimi titoli che vengono fuori da questa casa che sono un po' bistrattati. Abbiamo parlato di Beyond the Oasis, The Story of Thor, che è appunto un titolo di cui abbiamo parlato quando abbiamo parlato del Mega Drive, ma anche Phantasy Star, Shining Force, Crusader of Sand, insomma ce ne sono tantissime, Landstalker, Valkyria Chronicles, eccetera eccetera. E vorrei citarne un altro che è Skies of Arcadia, un titolo uscito su Dreamcast e GameCube del 2000, molto molto interessante. È un ennesimo RPG, chiamiamolo così, ma in realtà ha delle particolarità interessanti. Intanto stiamo parlando di un ambiente 3D con personaggi veramente fuori di testa, secondo me. Alcuni di essi, una trama avvincente, ricorda un po' lo stile di Grandia 2 anche, da un certo punto di vista, un'ambientazione steampunk con tratti pirateschi, e quindi appunto Skies, questi pirati aerei che magari vengono anche ripresi in un Final Fantasy XII successivamente, se vogliamo trovare una ambientazione e correlazione con gli RPG più famosi, insomma. La cosa interessante è come viene gestito il turno, con il fatto che tu hai diversi attacchi, magie, focus da fare e programmi tutto quello che c'è da fare per fare attacchi in tag, quindi hai più persone che in contemporaneamente si mettono a fare un'azione, e la cosa insomma risulta molto molto bella, perché poi hai un po' di strategia da utilizzare all'interno di ogni singolo combattimento, cosa che in molti JRPG risulta noiosa. Invece qua non mi sono mai annoiato nei combattimenti e l'ho trovato molto molto interessante da questo punto di vista.
Record of Lodoss War, Advent of Cardis, o semplicemente come conosciuto in Nord America e in Europa come Record of Lodoss War, è un action RPG del 2000 sviluppato da Neverland e con vari publisher all'interno della sua storia giapponese e estera, che fa parte della serie di Record of Lodoss War, un manga anime giapponese molto famoso che vede in questo titolo l'unica uscita al di fuori della Terra del Sol Levante, almeno fino al 2021 con un altro titolo molto più recente. Questo finora era stato il primo, un action RPG stile Diablo, per intenderci, in isometrica e con sprite 3D dei vari personaggi, ripercorre le gesta di questa saga fantasy dalle tematiche pulp molto adulte. Infatti noi siamo un eroe che è stato resuscitato da un mago per sconfiggere e far fronte alla divinità oscura della distruzione, questa Cardis, che dà il nome al titolo originale giapponese. Il gameplay, come detto, ricalca un po' la saga di Diablo, con il nostro personaggio che dovremmo muoverlo con il controller all'interno di questa mappa isometrica e combattendo in tempo reale, essendo action, con i vari mostri e anche con parecchie orde di mostri che riempiranno talvolta letteralmente lo schermo, e avremo però la possibilità di collaborare con alcuni personaggi non giocanti a significare un po' la lotta del nostro esercito contro i mostri e le orde di questa divinità malvagia. La colonna sonora è molto ispirata e anche la grafica, come i giochi Dreamcast ci hanno abituato, di per sé sia per quanto riguarda la trama che il gameplay è piuttosto semplice o comunque piuttosto collaudato. Non è tanto l'innovazione quanto il sistema di livellamento del personaggio. Infatti ci sarà la possibilità di aumentare di livello man mano che andremo avanti con la storia e facendo punti esperienza, ma l'unica caratteristica che aumenterà ad ogni livello sarà solo l'energia, la barra di energia, i nostri punti ferita. Per invece far salire le altre caratteristiche del nostro personaggio, viene creato un sistema nuovo introdotto in questo gioco, molto particolare, perché non maturiamo noi come personaggio, ma dobbiamo far maturare il nostro equipaggiamento. Il classico fabbro che troveremo nella città farà l'upgrade del nostro equipaggiamento donandogli del materiale che via via gli porteremo, e ovviamente dal costo sempre maggiore, aumenterà con delle rune magiche e decideremo noi che tipo di caratteristica associare ai vari pezzi d'armatura per aumentare le nostre statistiche. La fortuna è effettivamente la cosa fondamentale, che altrimenti avrebbe rotto un po' questa meccanica, il fatto che ogni pezzo di equipaggiamento nuovo e magari migliore rispetto a quello che avremo prima sarà comunque possibile trasferire le vecchie rune nell'equipaggiamento nuovo, non sarà necessario ricominciare tutto da capo. Un sistema molto elastico e che dà molta scelta al giocatore, e quindi hanno ovviato con questa meccanica a un certo tipo di personalizzazione anche del personaggio. Unica pecca, se vogliamo dire, sono alcune animazioni non molto ispirate, come ad esempio la corsa del protagonista, che sembra un po' che corra con un pannolone. L'ho trovato molto divertente. Per il resto davvero un gran bel gioco, molto colorato, molto dettagliato, dalla storia semplice ma veramente molto ben ispirata.
Ma Ma voi lo sapevate che esistevano anche il mouse e la tastiera per il Dreamcast? Infatti uno degli hardware più strani per questo tipo di console ci ha regalato The Typing of the Dead, un gioco interessantissimo, io l'ho adorato in tutte le sue forme, perché si tratta di, il primo è The House of the Dead 2, il classico arcade in cui hai la pistola per poter sconfiggere i nemici, ma in questo caso viene riedito e non hai la pistola ma devi scrivere letteralmente delle parole per sconfiggere i nemici. L'ho trovato un gioco, un concetto molto strano ma anche molto divertente al tempo stesso, soprattutto se conoscete il gioco, perché vi potete godere la storia e scrivere e migliorare le vostre capacità. Molto molto bello, molto interessante, è veramente una roba fuori di testa secondo me da questo punto di vista. L'ho giocato per la prima volta su Dreamcast e l'ho adorato tantissimo perché è bello da poter fare. Poi il genere di Typing of the Dead è stato riedito tante volte, ci sono anche versioni moderne di questo gioco che però non hanno lo stesso tipo di divertimento, anzi sono forse troppo sul divertente, sullo scanzonato, mentre qua diciamo che è la riedizione di un gioco che già conosciamo con parole sempre più difficili. Ovviamente ci sono tanti livelli di difficoltà, ci sono dalla singola lettera fino a diventare delle frasi intere sempre più complicate. È un ottimo allenamento della tastiera ma anche dell'inglese, perché così lo conoscete sicuramente meglio. Veramente una figata secondo me da questo punto di vista. Poi House of the Dead è un franchise che ha sempre fatto dell'over the top, o comunque del prendersi in giro, una sua caratteristica. Già pensate a quello che è il doppiaggio e quello che è tutto il resto. Le parole che sentite hanno a che fare a volte con il tema, quindi cose che hanno a che fare con frasi che vengono dette, nemici che affrontiamo eccetera eccetera, ma a volte sono completamente diverse dal solito. L'ho trovata veramente una figata e sicuramente un gioco da recuperare, magari nella forma emulata, visto che è molto semplice, puoi giocare con una tastiera a casa.
Un gioco davvero imperdibile per la piattaforma Dreamcast è ovviamente Power Stone, un gioco del 1999 sviluppato e pubblicato da Capcom per la versione giapponese e poi da Eidos per la versione europea del Dreamcast, ed è un picchiaduro ad incontri che però prende le specialità di Capcom nel genere e le espande nell'era del 3D. Parliamo di fine anni 90, inizio anni 2000, questa corsa alla terza dimensione con un sacco di tipologie, di platform, e in questo caso c'è una ricerca dell'ambiente 3D in un picchiaduro ad incontri. Ma rispetto a come possono essere giochi tipo Virtua Fighter o Tekken, dove l'ambiente non è fondamentale ai fini dell'incontro, in questo caso, un po' come succede in Super Smash Bros., l'ambiente è completamente interagibile, ci saranno un sacco di oggetti da poter utilizzare, da poter lanciare, anche di tutti i tipi, anche molto divertenti e molto assurdi, perché passiamo dalle sedie alle casse a vere e proprie armi da fuoco, oltre alle mosse base che hanno i molti personaggi che compongono il roster di personaggi selezionabili, tutti molto colorati e a loro modo molto caratterizzati. Lo scopo del gioco e dei partecipanti a questa corsa alla Power Stone è appunto un po' come succede in Dragon Ball e in Waku Waku 7, di cui abbiamo già parlato nell'altro editoriale per Saturn, la ricerca di questa Power Stone che promette a chi ne diverrà possessore di esprimere un desiderio, di avere tutto quello che si vuole. Quindi la trama anche in questo caso va un po' da parte, essendo molto risicata all'osso, essendo un picchiaduro, perché il punto di forza di questo gioco è appunto il gameplay, l'azione frenetica e sfrenata, il fatto di potersi muovere all'interno di questo ambiente 3D, saltare in giro, perché non è solamente una pianura piatta, ma ci sono dei dislivelli, ci sono delle parti dello scenario che possiamo saltare, distruggere, utilizzare per confrontare con il nostro avversario. La particolarità, la meccanica fondamentale che ci aiuta e che è quella più spettacolare, se vogliamo dire, è che all'interno di alcune casse che appariranno durante lo schema di gioco si potrà collezionare delle Power Stone minori, di colori vari, e una volta raccolta una combinazione di tre di questi gioielli, di queste pietre, ci trasformeremo, faremo un upgrade momentaneo in una versione potente di noi stessi, come se ci trasformassimo in una versione di Super Saiyan di noi stessi, anche qui molto caratterizzata, molto cartunosa, e avremo accesso a delle mosse che prima non potremo fare, anche se per un tempo limitato, perché ci sarà una barra dell'energia a tempo. Davvero molto interessante, che dà una lettura diversa al mondo del picchiaduro ad incontri, aggiungendo un pezzo di strategia, una possibilità di essere più strategici e pianificare meglio in base alle forze e alle debolezze dei nostri personaggi. Ultima chicca: essendo un gioco Capcom, non poteva mancare un po' di divertimento, un po' di battute, un po' di umorismo, soprattutto nei vari finali, che non si prendono molto sul serio, anzi sicuramente strapperanno qualche risata. Il gioco è diventato un cult, visto che poi sono usciti anche una serie TV che abbiamo visto anche qua in Italia a metà degli anni 2000, una trasposizione manga e un seguito Power Stone 2. Davvero un titolo immancabile nella libreria Dreamcast di ogni videogiocatore. Voi avevate mai sentito parlare di questi imperdibili per Dreamcast? Ci avevate mai giocato? E addirittura avreste altri titoli da aggiungere ad altri imperdibili di queste e altre console? Fatecelo sapere seguendo i link su enciclopediadevideogiochi.it o unendovi al nostro gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.